Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal 12 al 14. Così troviamo scritto: allora i discepoli tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, che è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. Quando furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di consueto si trattenevano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Amen. Amen. In modo particolare questa espressione al verso 14: tutti questi perseveravano concordi nella preghiera. Questa sera voglio considerare insieme a voi qual è il valore della comune adunanza, della comunione fraterna, del pari sentimento. Qui noi troviamo che i discepoli si trovano in un momento particolare di smarrimento, potremmo dire, perché Gesù era morto, dopo 3 giorni che era stato sepolto, loro lo vedono risuscitato dai morti e per 40 giorni Gesù è stato con loro e sono stati felici, contenti di averlo. In questi giorni Gesù aveva dato loro degli insegnamenti, li aveva incoraggiati, li aveva fortificati, aveva dato delle istruzioni particolari, ma ora era salito al cielo, se n'era sceso al cielo. Una nuvola lo aveva avvolto davanti ai loro occhi e lo aveva portato via. E ora si trovano di nuovo senza Gesù. Immaginate un pochettino gli stati d'animo di questi discepoli. Una volta Gesù viene tolto, poi viene ridato, adesso viene tolto di nuovo. È un pochettino un periodo molto turbolento per loro, ricco di emozioni. Immaginate i discepoli che vedono Gesù morire, il loro maestro, e poi lo vedono risuscitato, una cosa straordinaria, fuori dal comune, non ci possono credere all'inizio. Ma poi Gesù più volte, a più riprese, si mostra a loro e per 40 giorni sta con loro, mangia con loro, vive con loro, parla con loro, e si lascia toccare da loro. Quindi era una realtà nuova, gloriosa, meravigliosa per loro. Immaginate come si dovevano trovare. Ma hanno ricevuto adesso delle istruzioni particolari per proseguire il cammino senza di Gesù, almeno dal punto di vista fisico. Hanno ricevuto delle istruzioni da Gesù e sono stati incoraggiati a fare tutto quello che Gesù aveva loro comandato di fare. E loro sono pronti, incoraggiati da questi eventi, a fare tutto quello che Gesù aveva loro ordinato. Quello che Gesù aveva dato loro era un semplice e preciso insegnamento che riguardava il regno di Dio, il regno spirituale. Aveva detto loro di non dipartirsi da Gerusalemme fino a quando non avrebbero ricevuto il battesimo nello Spirito Santo e poi sarebbero stati dei testimoni fino all'estremità della terra. Gesù diede queste precise istruzioni. Prima di tutto di non allontanarsi da Gerusalemme e poi di aspettare. Semplice. Niente di tanto strano, niente di tanto impossibile. Non allontanarsi da Gerusalemme, e di aspettare la promessa del Consolatore, che avrebbe dato loro della potenza, della forza, della capacità spirituale, delle risorse soprannaturali per poter svolgere un compito particolare, quello di testimoniare di Gesù fino all'estremità della terra, fino ai confini del mondo, partendo da Gerusalemme, da Giudea, in Giudea, Samaria e fino all'estremità della terra. E la cosa bella che abbiamo visto che allora, dopo che Gesù aveva detto queste parole, loro tornarono a Gerusalemme e fecero così come Gesù aveva comandato. Non c'è niente di più bello e niente di più glorioso per un credente credere alle promesse del Signore e disporsi a fare come Gesù ha comandato. Non c'è niente di più bello e più glorioso per un credente credere a tutte le parole che Gesù dice e poi aspettare l'adempimento di quelle parole. Questo è l'atteggiamento che deve contraddistinguere ciascuno di noi, sempre. Credere a tutte le parole di Gesù e aspettare l'adempimento di tutte quelle promesse, di tutte quelle parole. E ciò che fecero questi discepoli. Gesù aveva detto così, loro fanno così. Gesù aveva detto di non allontanarsi da Gerusalemme e aspettare l'adempimento della promessa. Loro vanno a Gerusalemme e si dispongono ad aspettare. Signore, dacci questo sentimento, sempre. Ogni qualvolta noi leggiamo la Tua parola, ogni volta che noi ascoltiamo la predicazione della Tua parola, Signore, dacci grazia di credere alla Tua parola e aspettare l'adempimento della Tua parola nel nostro cuore. Infatti abbiamo letto che percorsero circa un chilometro, un cammino di sabato era circa un chilometro di strada, e poi salirono nella sala di sopra, o alto solaio, no? Nella sala di sopra, nella camera alta, o solaio, alto solaio. Questo alto solaio, questa camera di sopra, questa sala di sopra, era una stanza di solito costruita al piano superiore dell'abitazione comune. Tutte le case all'epoca erano di un piano soltanto, un piano terra. Ma coloro che erano benestanti, che se lo potevano permettere, solitamente allestivano sempre una sala al piano superiore, prima del tetto, sul soffitto della casa. Facevano una stanza che doveva servire solitamente per ospitare qualcuno che veniva, che era di passaggio, che serviva come angolo di meditazione, di riflessione, quando uno voleva stare tranquillo, fuori, distante da quella confusione che c'era di solito all'interno della casa, se ne andava lì e lì poteva riposare tranquillamente. Era una sala solitamente dove si svolgevano delle riunioni di intime, di famiglia, intime, personali, quando bisognava prendere una decisione ferma, una decisione familiare, si ritrovavano insieme, lì potevano stare tranquilli, nessuno li avrebbe disturbati. Era una sorta di studio, come ce l'abbiamo noi nelle nostre case, dove ci ritiriamo e ci rilassiamo un pochettino a volte, no? Dove possiamo studiare, leggere, meditare, stare da soli, pregare magari, no? Spero. E a volte è stare lì da soli, dove nessuno ci disturba. Bene, la casa, la sala di sopra era una sorta di stanza nel piano più alto e solitamente questa sala era utilizzata anche dai discepoli, abbiamo letto. La troviamo quando Gesù voleva stare con i suoi discepoli celebrando l'ultima Pasqua, vi ricordate, no? I discepoli chiesero a Gesù: Gesù, dove vuoi che ti allestiamo la Pasqua? E Gesù dice: andate a Gerusalemme, entrate, troverete un uomo che porta una brocca d'acqua, seguitelo, e entrate nella casa dove entra anche lui, e chiedete al padrone di casa dov'è la stanza preparata per il maestro, e lui vi indicherà una grande sala di sopra, molto bella, mobiliata, lì preparate la cena. E così fecero, così fu. E si ritrovarono insieme in questa grande stanza. Probabilmente era una bella stanza, grande stanza. Ospitarono circa 120 persone, no? Sull'alto solaio, quando lo Spirito Santo scese, noi leggiamo che c'erano circa 120 persone, quindi era una bella stanza, bella grande, bella ampia, capiente, almeno 120 persone ci dovevano stare, forse non era come questa, ma la metà sicuramente, per avere 120 persone doveva essere almeno la metà. Era bella grande, ma al di là di questo, era una camera dedicata, in questo caso, allo stare insieme e all'attesa. Questa camera dell'alto solaio ci parla di preghiera che attende, di una preghiera che è incessante, una preghiera che è perseverante, una preghiera che aspetta l'adempimento delle promesse di Dio. Stare insieme, soliti insieme. Dice qui: salirono nella sala di sopra dove di consueto si trattenevano i discepoli di Gesù. Era una sala conosciuta, non era sconosciuta, era una sala utilizzata spesso, era una sala frequentata costantemente, continuamente, non era una sala per le occasioni speciali, non era una sala per le emergenze, non era una sala per questi discepoli, una sala che veniva ogni tanto utilizzata per fare qualche incontro con gli amici. No, era una sala dove di consueto i discepoli si radunavano. La preghiera per noi che cos'è, fratelli? È una stanza che usiamo nelle occasioni speciali, nelle occasioni importanti, quando c'è qualcosa di grave, è qualcosa che noi utilizziamo di tanto in tanto, oppure la preghiera è una costante nella nostra vita, è una consuetudine nella nostra vita. Fratelli, facciamo della preghiera una sala dove noi entriamo di consueto, dove entriamo sempre, dove stiamo continuamente. E lì possiamo ricercare e ricevere l'adempimento delle promesse del Signore. Entriamo nella sala di sopra. Notate, salirono. Questa espressione mi piace molto. Salirono nella sala di sopra. La preghiera è salire, elevarsi, è ascendere, è sollevarsi, chiudere. Oh, le porte a tutta quella che è la confusione che sta al piano di sotto, al piano terra, tutti quei pensieri terreni, tutte quelle situazioni materiali, tutte quelle realtà della vita quotidiana vengono lasciate giù e si sale, ci si eleva verso una comunione intima con il Signore. Ci si mette in disparte con il Signore e lì si coltiva la comunione, la preghiera. Stare insieme è comunione fraterna. I discepoli si radunavano di consueto in questa sala. Era una sala appartata, un luogo tranquillo, lontano dalle cose del mondo. E lì si poteva elevare il cuore e cercare l'adempimento della promessa di Dio. Fratelli, dobbiamo imparare anche noi a salire verso il Signore, elevando il nostro cuore dalle cose materiali, terrene, e ambire, desiderare, aspirare alle cose spirituali, celesti. E questo deve avvenire di consueto, sempre, costantemente. Non era raro, non era una volta ogni tanto, era di consueto. Gesù era salito al cielo e loro volevano realizzare le benedizioni di Gesù. E allora di consueto salivano in questa sala di sopra e pregavano insieme affinché Gesù potesse mandare quello che aveva promesso. Notate, di consueto è una perseveranza, è una costante, un continuo. Se noi leggiamo in Luca capitolo 24 dal verso 52-53, che è un po' il parallelo di questi versi che noi abbiamo letto, Luca lì riporta e dice che quando tornarono dal Monte degli Ulivi erano ogni giorno nel Tempio, erano sempre nel Tempio. Quindi non solo erano continuamente nella sala di sopra a pregare, in quest'alto solaio, ma quando scendevano da quella sala di sopra erano del continuo nel Tempio, erano sempre nel Tempio, non si distaccavano mai da una comunione intima con Gesù, con il Signore. Fratelli, se noi vogliamo realizzare le promesse di Dio, e non possiamo di tanto in tanto pregare, di tanto in tanto cercare il Signore, di tanto in tanto metterci in comunione con Dio. Dobbiamo vivere in comunione con il Signore, vivere continuamente, del continuo, costantemente, perseverare. Non erano come quei fratelli in cui leggiamo in Ebrei al capitolo 10 verso 25 che abbandonavano la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Era l'esortazione dell'Apostolo, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. I discepoli che volevano realizzare la promessa di Gesù non erano soliti abbandonare la comune adunanza, erano soliti andare alla comune adunanza. Notate un'altra versione, la Riveduta, dice abituati, come alcuni sono abituati a fare. Il credente è abituato ad andare in chiesa, è abituato a pregare. Non lo fa per abitudine, ma ha la sana abitudine di pregare, ha la sana abitudine di essere insieme nella chiesa, ha la sana abitudine di essere sempre presente. Mentre alcuni hanno l'abitudine a trascurare la comune adunanza, i veri credenti hanno la sana abitudine a frequentare sempre la Chiesa. È solo così che noi possiamo realizzare una comunione con il Signore. Quando abbiamo questo desiderio perseverante di realizzare le benedizioni di Dio. Avevano compreso appieno quanto era bello e quanto era buono che i fratelli stavano insieme, perché qui il Signore aveva stabilito la benedizione e la vita in eterno. Avevano scoperto la bellezza e la bontà dello stare insieme. Perciò non trascuravano la comune adunanza. Erano abituati a stare insieme ogni giorno. Ogni giorno, noi abbiamo 3 riunioni a settimana e ci è difficile, questi ogni giorno, ma com'era pesante, ogni giorno stavano insieme, ogni giorno assidui al Tempio, ogni giorno sull'alto solaio a pregare, ogni giorno ad aspettare le benedizioni di Dio, ogni giorno lì in preghiera, basta, è noioso, è stancante. No, per loro era bello ed era buono stare insieme tutti i giorni. La preghiera è il respiro dell'anima, qualcuno l'ha definito, ma la preghiera è anche la vita della Chiesa. La preghiera è la vita della Chiesa. Questa assemblea di credenti ha solo uno scopo: stare insieme per pregare. Non stavano insieme per giocare a carte, non stavano insieme per giocare a biliardino mentre arrivava lo Spirito Santo, non stavano insieme così raccontandosi le storielle, guardandosi qualche film, scrollando il cellulare per vedere le ultime notizie su Facebook. No, non stavano lì tanto per stare e vedere che cosa sarebbe successo. No, erano insieme nella preghiera, concordi nella preghiera. Erano concordi. Cioè avevano un solo pensiero, erano di un pari sentimento, erano di consentimento unico. Tutti quanti, questi 120, avevano un solo pensiero, un solo scopo, un solo sentimento, una sola motivazione: pregare e pregare insieme. Tutti, nessuno escluso. Non c'era qualcuno che era distratto e gli altri concentrati. Non è che uno era venuto per pregare e gli altri si erano accodati perché non sapevano dove andare quel giorno, oppure erano stati in qualche modo costretti da qualcuno. No, tutti insieme erano venuti con lo stesso pensiero, con lo stesso scopo. Tutti questi erano perseveranti. Non un giorno mancava uno, un giorno mancava l'altro, un giorno un altro, si facevano, facevano a staffetta. Oggi vai tu, prega pure per me, domani vado io e prego per te, così possiamo fare a meno. No, tutti erano perseveranti, costanti, perché avevano un desiderio, un bisogno, una necessità, volevano aspettare, adempiere al comandamento di Gesù e aspettavano quello che Gesù aveva promesso. Erano concordi, ovvero avevano la stessa visione di Gesù, avevano la stessa visione di Dio, avevano tutti un unico punto di riferimento: le parole che Gesù aveva detto, gli insegnamenti che Gesù aveva dato, le istruzioni che Gesù aveva loro dato dovevano essere messe in atto, e loro non avevano altro scopo, altro pensiero. Volevano fare quello che Gesù aveva detto loro di fare. Erano concordi nella preghiera. E sapete cosa disse Gesù E dice in Gesù, Matteo 18, 19, 20, dice: in verità vi dico, se due di voi, bastano due, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, notate, è un assegno in bianco questo che Gesù ci dà. Egli ci dà un assegno in bianco e dice: metti tu la cifra, qualsiasi cifra. Dice: in verità vi dico, è la verità quello che Gesù dice. Non sta né esagerando, non sta dicendo un'iperbole, non sta dicendo una cosa assurda che non potrà mai mantenere. No, lui sta dicendo la verità. Se due di voi si accordano a domandare una cosa qualsiasi sulla terra, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Lo ripetiamo, è importante. In verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. E allora era facile per loro dire: Signore, noi vogliamo essere di pari sentimento. Signore, noi ci vogliamo accordare. Signore, vogliamo essere come un solo uomo. Questa espressione nella Bibbia ricorre spesso, che il popolo di Israele si presentò davanti a Dio come un solo uomo. Che cosa vuol dire come un solo uomo? Non è che mandò un solo uomo a presentarsi davanti a Dio e gli altri stavano a casa, un rappresentante. Quindi presentarono un solo uomo. No, si presentarono tutti, ma erano come uno solo. Come un solo uomo, avevano un solo pensiero, un solo sentimento, un solo scopo. Fratelli, questo è il segreto per realizzare qualsiasi cosa dal Signore. E allora dobbiamo accordarci. Quando veniamo insieme, ci dobbiamo accordare. Che cosa vogliamo chiedere al Signore questa sera? Se io facessi una domanda a ciascuno di voi, ognuno di voi mi direbbe una cosa diversa dall'altro. Io ho bisogno di questo, qualcun altro ha bisogno di qualcos'altro, qualcuno un'altra cosa. E questo non è accordo. Ognuno è venuto per i propri interessi, ognuno è venuto per il proprio problema, ognuno è venuto per chiedere la propria cosa al Signore. E questo non è pari sentimento. Il pari sentimento è avere una sola cosa che interessa a tutti quanti. Ecco perché all'inizio stavo parlando di un desiderio mio per tutti quanti voi. Essi erano concordi nella preghiera per una cosa soltanto e per quella cosa sospiravano giorno per giorno, fino a quando l'adempimento della promessa del Padre non si verificò. In Atti capitolo 2, mentre erano perseveranti nella preghiera, mentre erano ancora lì aspettando concordi l'adempimento della promessa, lo Spirito Santo riempì tutti quelli che erano presenti. Fratelli, che vogliamo fare questa sera? Ognuno per i fatti suoi? O vogliamo tutti quanti chiedere: Signore, anche noi vogliamo chiederti un'effusione di Spirito Santo per tutti quanti noi? Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare.